con queste serate, nella quale presentiamo questo libro, Visioni dell'aldilà prima di Dante, un titolo molto accattivante, ovviamente, perché tutti conoscono Dante, naturalmente, tutti lo hanno letto in qualche modo, e Dante è il poeta della visione. Il poeta che nella commedia, appunto, crea una grande enciclopedia del sapere, strutturata, ambientata nell'aldilà e strutturata attraverso una scesa dal mare al bene, sostanzialmente. Questo è quello che troveremo. Qui però facciamo un passo indietro, oppure forse anche un passo tra contemporanei, perché leggiamo appunto alcune delle testimonianze più significative che ci sono rimaste rispetto appunto a queste visioni. Gli autori sono Contesini dalla Riva, Giacomino da Verona, Lucione Verodi e Pietro del Sapere. E autori ovviamente che appartengono a una, chiamiamola Collè Padana o qualcosa del genere, comunque si muovono tra Veneto e Lombardia, la lingua naturalmente milanese, che è l'autore che noi conosciamo perfettamente, appunto, soprattutto forse come l'autore del Demanianus, di Milano, che tra l'altro sono state curate per l'edizione Onesto Labbra, proprio da questo qui presente. Allora, io lascerei intanto la parola a lui, che inizierà presentando. Appunto, affrontando questo tema, diciamo che coloro che hanno, più che coloro che hanno curato questo libro, soprattutto che hanno affrontato una traduzione, devo dire, veramente di alta qualità, sono qui tutti presenti, magari poi vi presenteremo appunto uno per uno, e ci leggeranno poi delle sezioni, delle parti, appunto, degli autori che hanno tradotto, appunto, personalmente. Allora, iniziamo con questo.
Grazie. Se voi finite all'inferno, potete aspettarvi quanto segue. Esistono 12 pene. Esistono 12 pene che non sono, come nell'Inferno di Dante, divise per ambienti, perciò ogni dannato ha una sua pena ed è una soltanto, ma da quello che si capisce sono tutte insieme. Uno che finisce all'inferno si trova contemporaneamente a dover subire l'elenco, le fiamme, la puzza di zolfo principalmente, il freddo, perché sono dei momenti di gelo assoluto, la presenza di animali velenosi, ripugnanti, insetti, serpenti, la vicinanza dei diavoli, che non è una bella compagnia, dei rumori assordanti di pianti e urla, le percosse da parte dei diavoli che se la prendono lui, picchiano, li buttano giù dalle montagne, ne fanno tutti i colori. Fame e sete, vestiti orribili e soprattutto molto fastidiosi perché sono pieni di punte, irti, letti durissimi sui quali non si riesce a dormire, malattie di tutti i generi. E poi, oltre a tutte queste pene, il rimpianto di non essere in posti dove invece si starebbe molto meglio e la disperazione perché queste pene non avranno mai fine. Ecco, questa piacevole descrizione dell'inferno la troviamo nel primo dei testi che sono presentati in questo libro, cioè nel libro delle tre scritture di Bommesin della Riva. Bommesin della Riva è un maestro milanese, è l'unico di questi quattro di cui effettivamente sappiamo qualcosa, perché degli altri abbiamo un nome e poco più, ma di Bommesin sappiamo qualcosa d'altro. Era un maestro di Milano, vissuto più o meno nella stessa epoca di Dante, muore 6 anni prima di Dante, e che è anche un religioso, a modo suo un laico, però ha fatto dei voti religiosi, dei voti minori. Questo libro delle tre scritture, le tre scritture sono individuate da tre colori, la prima è la scrittura nera, la seconda è la scrittura rossa, la terza è la scrittura d'oro, e rappresentano tre momenti, rappresenta un percorso, ecco, diciamo così. La scrittura nera, quindi la scrittura malvagia, è quella della vita corrente e dell'inferno. È interessante questo. Bonvesin mette la vita corrente, la vita umana, la vita di questo mondo e l'inferno come una prosecuzione l'uno dell'altro. Cioè l'inferno è altro che la prosecuzione accentuata della sofferenza della vita presente. La scrittura dorata, la scrittura, tenete presente che siamo nel Medioevo, la scrittura nera è quella che si fa con la penna, costa poco. La scrittura dorata invece è quella preziosissima, quella che appunto si fa con l'inchiostro d'oro. La scrittura dorata è quella del paradiso. E l'unione fra le due, perché c'è una terza scrittura, quella rossa, non è il purgatorio, come noi tutti penseremmo, perché abbiamo in mente Dante, ma è la passione di Cristo. Cioè la passione di Cristo, nella visione un po' simbolica di Bonvesin, è quella che per me, che permette di superare l'inferno e di raggiungere il paradiso. L'inferno è il luogo a cui l'umanità era destinata prima di Cristo, la passione di Cristo è ciò che permette invece all'umanità di raggiungere il paradiso. E il paradiso è un luogo speculare all'inferno, cioè così come 12 sono le pene dell'inferno, 12 sono le glorie del paradiso e trovano corrispondenza nel bello di ciò che nel paradiso era nel brutto. Allora, il testo di Bonvesin è il più lungo fra quelli compresi in questo libro ed è anche il più complesso, perché gli altri in realtà sono più semplici per varie ragioni. Chi leggerà il libro lo vedrà e lo capirà. È il più, diciamo, il più sofisticato da un punto di vista letterario, ma come anche gli altri tre che sono attribuiti a Giacomino da Verona, Lucione da Lodi e Pietro da Barsevi a Pè, un termine che per me è difficilissimo pronunciare, ma che normalmente si dice anche Basca a Pè, da una delle località vicino al Diavolo, di cui ero originario, sono anche questi più brevi e meno strutturati, però rientrano tutti in questo genere letterario che con un termine molto comprensivo chiamiamo delle visioni. Cosa sono le visioni? Le visioni, beh, sono delle visioni vere e proprie, cioè quelle dove il protagonista è una persona che ha un'esperienza mistica. Un'esperienza mistica, o dice di avere un'esperienza mistica, attraverso la quale viene messo a contatto con i luoghi dell'aldilà. E invece ci sono delle visioni come queste, che invece sono delle semplici descrizioni dell'aldilà, quindi si basano non su un'esperienza diretta, cioè l'autore non dice io ho visto questo e quest'altro, ma dice io so che ci sono queste e queste altre cose. Perché? Lo dicono perché è verità, non proprio di fede, ma perlomeno di conoscenza teologica diffusa. È un genere letterario molto antico, questo, che attraversa un po' tutto il Medioevo e che Dante poi, che vive poco dopo contemporaneamente a questi scrittori, porta su un livello, su un piano che è completamente diverso, perché nella descrizione che vi ho fatto dell'inferno, come racconta Bonvesin, voi riconoscete alcune cose dantesche, però riconoscete anche una distanza enorme da Dante. Non sono dei luoghi personalizzati, nessuno di questi autori cita dei personaggi che vivono nell'inferno del paradiso, nessuno. Nessuno di questi autori dà alla sua descrizione una connotazione politica. Dante non fa altro che dare connotazioni politiche a ogni passo. Nessuno di questi scrittori struttura gli ambienti in una geografia precisa. Vi ho detto, queste sono le pene, ma chi soffre di una pena, chi soffre l'altra pena, dove sono questi dannati? Non c'è niente di tutto questo. Dante prende un genere letterario che c'era, forse più, ancora più un aspetto latino di questo genere letterario che quello volgare, perché in quei latini c'erano elementi come il viaggio, il percorso, l'esperienza diretta, c'era anche l'esperienza, diciamo così, salvifica, no? In fondo la commedia di Dante è un'esperienza di conversione, un'allegoria di conversione. E qui invece c'è una descrizione e basta. Dante riprende tutto questo, ma lo porta su un livello letterario che è tutto diverso e che segna profondamente la cultura nostra, non solo italiana, ma di tutto l'Occidente, perché dopo Dante, per noi, è molto difficile pensare all'inferno, al paradiso, se non con gli occhi che ci ha dato Dante. E noi oggi sappiamo, che dire l'inferno e il paradiso per un credente sono in realtà dei luoghi irrappresentabili, ma se qualcuno di noi invece vuole dare una rappresentazione, parte da quella Dante. Mi piace o non mi piace, però quello è ciò che lo condiziona. Ecco, la mia presentazione è per forza molto breve, però voglio osservare tre o quattro concetti che mi sembrano importanti. Questi autori rappresentano una forma di letteratura popolare. perché è la prima letteratura, siamo nel primo secolo in sostanza della letteratura volgare italiana, un secolo in cui il pubblico della cultura sta allargandosi e coloro che scrivono stanno aumentando. E per la prima volta, per il primo momento in cui utilizzano non più soltanto il latino, che era la lingua della scuola, ma anche il volgare. È un pubblico più vasto, c'è un'alfabetizzazione anche più ampia rispetto a prima e ci sono più orecchie per ascoltare questi temi. Però ho detto un'esperienza di letteratura popolare. Che cosa c'è di letteratura popolare qui dentro? Sono due o tre cose che a me hanno molto colpito rileggendo questi testi, anche nella forma più, come dire, più semplice e più godibile da un punto di vista narrativo che ne hanno dato i poeti che l'hanno tradotto, perché qui noi abbiamo un testo nella forma originale dell'italiano antico e poi una forma più, diciamo, leggibile che quella dell'italiano moderno. Che cosa mi ha colpito di nuovo, insomma, rispetto a quanto li avevo letti la prima volta anni fa, durante corsi di studio o altro? Beh, la prima cosa che mi ha colpito moltissimo è l'antropomorfismo con cui è rappresentato là di là. È chiaro, tutti noi sappiamo che non si può rappresentare nulla che non sia in qualche modo collegato all'esperienza umana. Nessuno di noi riesce veramente a inventare qualche cosa che non sia collegato alla nostra esperienza, no? Ma qui le rappresentazioni dell'inferno e del paradiso sono di un antropomorfismo impressionante. Vi leggo solo la descrizione del paradiso. Si apre la prima gloria del paradiso, quindi la prima cosa bella del paradiso, è la descrizione di una città nella sua materialità assoluta. Qui della prima gloria della città eterna è bene che io dica della gran bellezza in terra dei viventi, delle piazze e contrade che sono tutte oltremodo lucenti e ben ornate. Quella città suprema è di oro lucente, piacevoli le piazze, le mura risplendenti e i prati e i giardini adorni ed accoglienti di gigli strabianchissimi e altri fiori aulenti. Un paradiso che è materialità assoluta e dove si mangia, lassù non c'è mai cibo che sia guasto o ammuffito, e non è mai sgradevole neanche insufficiente. Non c'è un boccone amaro, cattivo o velenoso, né si guasta o marcisce, non è mai disgustoso, ma è sempre molto fresco, impeccabile e sano, soave e assai piacevole, profumato e condito, puro, amabile, bello e molto saporito. Così dolce il sapore che non si può spiegare. È la vita dell'uomo, è la vita dell'uomo. È l'utopia. Il paradiso non è un luogo mistico, non è un luogo celeste, è l'utopia dell'uomo, è il posto dove l'uomo può superare il male che lo attanaglia sulla terra. Non sto a leggere le descrizioni infernali, che sono molto più divertenti, le leggerete voi se volete, ma il paradiso in realtà è il luogo dove l'uomo realizza i suoi sogni. È questo il paradiso. La seconda, l'ultima cosa che dico è questa. È letteratura popolare, anche perché qua dentro noi troviamo le letture, diciamo così, le storie che all'epoca piacevano alla gente, quelle che insomma rappresentavano un po' la cultura di massa dell'epoca. Vi leggo un pezzettino che viene da Giacomino da Verona, invece, che non avevo mai letto, non avevo mai colto perlomeno in questa chiave. Si parla ancora del paradiso qua, e nel paradiso naturalmente fra gli altri personaggi, cioè gli unici personaggi rappresentati sono Cristo e la Vergine, o magari certi santi, ma non gli uomini arrivati in paradiso. C'è la Vergine Maria. E della Vergine Maria si dice questo. Per onorare quell'alta sua persona, la nobile fanciulla che in cielo ha corona, questa nobile fanciulla, notate, la Vergine Maria, noi non abbiamo tanto l'idea della fanciulla, ma della madre, casomai, ma qui invece è una dolce fanciulla, nobile fanciulla. Per onorare questa nobile fanciulla, le vengono donati destrieri e palafreni. In terra mai fu visto cavallo più di razza. Sono rossi i destrieri, corrono più dei cervi, palafreni bianchi più veloci dei venti, e le staffe, le selle, gli arcioni e anche le morse sono d'oro, smeraldo, fini, chiari e splendenti. La Madonna, vista come una dama di un romanzo cavalleresco, a cui piacciono i cavalli, che ha una sua scuderia, se le tiene i cavalli ornati d'oro, i palafreni, i destrieri, belli, splendenti, con delle belle bardature, eccetera. Questo perché? Questo perché i poemi cavallereschi sono la letteratura popolare. E allora uno che legge dell'inferno, del paradiso, vuole ritrovare in questi testi, in queste descrizioni, ciò che è di bello, ciò che gli piace della sua cultura, delle sue non tanto letture in questo caso, ma perché leggeva erano pochi, ma comunque delle storie che sentiva raccontare di solito. Questo è uno degli aspetti belli di questo libro, che ci porta in un modo diverso dal nostro e che supera, io credo, in questo senso, supera nel senso che ci porta in un ambiente diverso anche rispetto ad altri, che invece è un autore estremamente colto e che di questi aspetti certamente, che questi aspetti certamente avrebbe censurato nella sua opera, infatti la donna non ha dei cavalli a sua disposizione. Grazie.
Beh, dirò anch'io qualcosina a questo punto. Devo dire che devo riprendere il discorso appunto che il professore ha fatto fino ad ora. Sono perfettamente d'accordo con quello che è stato detto. Tant'è che dopo Dante, non è un caso, che dopo Dante questo tipo di rappresentazioni noi le ritroveremo soltanto in un ambito umanistico legato al mito, ambito classico, oppure in romanzi appunto, oppure in opere come lo stesso Decameron del Boccaccio. Molte di queste descrizioni paradisiache sono il classico topos del locus amenus sostanzialmente, no? Cioè un luogo bello dove tutto è bello, anzi è bellissimo, anzi strabellissimo. Mi ha molto colpito il fatto che per esempio si usino queste parole con cui non basta il superlativo, bisogna mettere anche il suffisso iniziale, no? Strasquisitissimo, strabellissimo, no? Ma l'iperbole è tipica appunto delle descrizioni di questi luoghi, di questi luoghi ameni, di questi luoghi belli, insomma, no? Ma chi lo farà poi dopo Dante? Lo faranno appunto il Sannazzaro per l'Arcadia, per esempio, oppure lo ritroveremo in certi luoghi dell'Orlando Furioso, oppure insomma in moltissimi altri testi, oppure nei Giardini di Venere, per esempio, che vengono spesso, che troviamo spesso insomma, nel Poliziano, con moltissimi altri autori. Cioè lo troviamo in una dimensione tutta laica e umanistica e anche a livello più raffinato stilisticamente, è legata spesso al mondo classico, perché Dante evidentemente ci insegna un'altra cosa, cioè ci insegna che in paradiso appunto non ci sono cavalli, non ci sono servitori, perché ci sono anche stranamente servitori, i quali evidentemente sono dei giusti a un livello minore rispetto agli altri, probabilmente. Ci sono anche persone che fanno quasi il buffone per certi aspetti, no? Che devono divertire coloro che stanno vivendo. Cioè questo paradiso un po' maomettano, non so come dire, in qualche modo non è più possibile. Dante lo teologizza, lo spiritualizza a tal punto che noi non riusciamo più a immaginarlo, ma proprio per, così come ce lo descrive invece Bonnesin. Però tutto questo forse ce lo rende ancora più godibile per noi contemporanei, che ovviamente abbiamo una prospettiva diversa rispetto a quella dei contemporanei ai quali ci si rivolgeva, perché innanzitutto bisogna dire che questi sono tutti testi di carattere didattico, si inseriscono in una produzione che possiamo definire didattica, didascalica, si vogliono, che ha anche una funzione pratica, cioè dobbiamo dire, no? Raccontare come si sta all'inferno, come si sta al paradiso, in modo tale che le persone si regolino e facciano in modo da non finire all'inferno, ma da finire, se ci riescono, in paradiso, perché poi questo è di fatto la funzione di tutti questi testi, no? Quindi questa funzione a noi lettori interessa di meno, ma non solo nella prospettiva, ripeto, di chi è laico e non crede, ma nemmeno nella prospettiva di chi è religioso e crede, perché ovviamente se crede avrà una visione, si immagina, diversa, no? Così appunto popolaresca, quasi godereccia per certi aspetti, no? Perché effettivamente in paradiso si gode, no? Si gode di cibi ben conditi, gli abiti, c'è una notazione che mi ha molto incuriosito: gli abiti non subiscono mai l'effetto delle tarme, restano eternamente freschi e c'è bisogno di accomodarli, di farli stirare o di pulirli o qualcosa del genere, no? Tutto è sempre olezzante eternamente, che è il contrario di quello che succede invece a Inferno, dove al contrario tutto è maleodorante, no? E così via, insomma, attraverso c'è una corrispondenza precisa nella costruzione. Detto questo, ecco, a me però interessava introdurre magari un altro aspetto, che è legato fra l'altro al lavoro di traduzione che è stato fatto, e poi vedremo appunto, leggeremo alcuni di questi testi, perché devo dire che insomma, Bob Desin sicuramente ha un'altezza superiore dal punto di vista della scrittura, ma anche della concezione stessa della sua opera rispetto agli altri che seguono. Su questo non c'è dubbio, lo si capisce benissimo leggendo sia tentando sia di leggere l'originale, sia leggendo la traduzione stessa, perché è chiaro che il traduttore lavora sempre sul testo e il testo lo guida, lo conduce. Ora, qui ci troviamo di fronte a dei testi, per esempio, i testi per esempio di Bombesin sono i doppi settenari, e si vede come sono compartiti questi doppi settenari con molta regolarità. È rarissimo che sia un'unità settenario, insomma, sostanzialmente, che viene rispettata praticamente quasi sempre, e si vede appunto una regolarità appunto di costruzione che in fondo è in qualche modo legata anche all'idea che ha probabilmente il Bob Desin della vita, che doveva essere un uomo molto simpatico, di grande bonomia, certamente rigoroso di piano morale, ma senza esagerare. Come lo si vede nelle meraviglie di Dana, in effetti, no? Perché molte delle cose che noi abbiamo letto, in effetti, è vero, no? Quando si leggono le meraviglie di Milano, queste descrizioni di Milano, che è la più bella di tutte, perché è una città dove arrivano tonnellate di pane continuamente, di dolci, di pesci, di gamberi e così via, beh, in qualche modo è un paradiso Milano, no? Che dica che è un paradiso, insomma, è un paradiso in terra, un piccolo paradiso, quasi una specie di segno di quello che sarà il paradiso vero, dove appunto i gamberi saranno altri gamberi e così via. Però insomma c'è qualche cosa del genere, evidente che Bob Desin è attratto da questo. Allora, l'idea laica di un mondo ben ordinato, beh, piacevole, dove si può gustare un po' di tutto, ecco, questo mondo lui lo trasferisce anche nella dimensione mente, nella dimensione della scrittura, così ordinata, così limpida, così chiara e così piacevole da leggere. Così piacevole da leggere anche perché la traduzione è fatta veramente molto. Abbiamo davanti degli autori, quindi poi sembra di voler in qualche modo essere troppo laudativi. Però io, per esempio, ho ammirato il fatto che nella traduzione di Bob Desin, questa unità del settenario viene mantenuta sostanzialmente quasi sempre. Le eccezioni sono rarissime. Quindi è un lavoro effettivamente che tiene presente con molta fedeltà proprio le unità metriche del testo. Così come, ecco, io avevo sentito quando Maurizio mi aveva detto: ma le rime ci sono tutte queste, perché le quartine sono quartine con monorime, no? Cioè si ripete sempre la stessa rima volta per volta all'interno della quartina. Però queste rime un po' stufano, mi aveva detto, io ho cercato un pochettino di variare. Sì, e infatti tu hai variato effettivamente, però sostanzialmente mantenendo la struttura originaria. Hai variato perché a volte hai giustamente, per evitare un martellamento, effettivamente una parte del tuo gusto contemporaneo, hai utilizzato, ma lo hanno fatto anche gli altri. Ha utilizzato assonanze, ha utilizzato consonanze, ha utilizzato tutta una serie di strumentazione per rendere, insomma, in qualche modo meno martellante questa struttura. Però sostanzialmente quella struttura resta, lo sentirete appunto leggendo, appunto quasi sempre. Ho mirato anche il fatto che, lessicalmente, ora, intanto devo dire che l'originale, io non avevo mai letto il libro della scrittura se non antologicamente, quindi sono trovato in fondo un testo tutto nuovo per me, sostanzialmente, salvo qualche sequenza qua e là che ho letto in passato. E devo dire che insomma, è un testo anche difficile da interpretare in alcuni punti e pone il problema di come si fa insomma, a tradurre un testo che appartiene appunto a appunto, una sorta di corniera dialettale dell'epoca, diciamo al XIII secolo, come si fa a rendere una lingua moderna? Perché insomma, le nostre lingue hanno perso molto in colore, che è forse l'elemento determinante invece della scrittura popolare, della scrittura dialettale, diciamo di cui infatti si avvantaggiano i poeti dialettali oggi, diciamolo pure, cioè si avvantaggiano dal fatto di avere già una materia che ha una certa concretezza, un certo colore superiore alla nostra lingua, che è molto più astratta e molto più delicata, e la sua forza, è una storia grandissima, però allo stesso tempo in certi casi non ci consente di fare certe cose. Ecco, io mi sono notato ad esempio il fatto che Maurizio Cucchi abbia spesso mantenuto, giocato con alcune parole dialettali. Io me ne sono segnate alcuni. Schisciare, stremito, cioè impaurito, schisciare, schiacciare, perché no, forse mi avesse... Cantone come luogo, come spazio, fusecche, dislinguarsi, masarare, impregnare, non essere masarato, uno che è impregnato, appunto. C'è anche la scidera, la parola che non sentivo più da Elisabetta da mia nonna, per dire la nebbia, no? La scidera, ricordo mia nonna che diceva, ancora la nebbia, il barbadano, insomma, c'è praticamente più, diceva la scidera, no? Senza non dire anche di carcere, cioè. Scusate, io ho provato a fare una pronuncia di Anzoli, magari le mie pronunce non vanno molto bene per dire milanese. Ecco, ma vedete, è molto bello tutto questo, visto anche Cadrega, però, no? Che ha usato Bernini, per esempio. Ecco, voglio dire, questi elementi danno il senso della coloritura del testo, mi sembra che si inseriscono molto bene nell'impianto appunto metrico, ritmico, lessicale di appunto di questi autori. E proprio per questo mi pare, io raccomando chi fosse avesse voglia appunto di leggere questo, di leggerlo proprio con il piacere della lettura, che non è solo legato però alla ecco, è chiaro che l'inferno piace sempre più del paradiso, no? Un po' come la poesia dei maledetti magari piace più della poesia di chi non è maledetto, no? Ci sono, come dire, delle materie che in qualche modo sono più immediate. Però, per esempio, ho notato che nel paradiso di Bombesin ci sono degli elementi di grande raffinatezza, ad esempio tutti i riferimenti alla cultura cortese, alla cultura dell'amor cortese, che sono molto interessanti, sarebbero volendo. Chi abbia letto la parola gioia che ritorna continuamente. Ecco, io non so se Bombesin la usi semplicemente per dire comunque gioia, allegrezza, per dire semplicemente che si è contento, insomma. Perché mi sembra di leggere, proprio per quei riferimenti anche alle storie romanzesche, che sono abbastanza evidenti, mi sembra che, e qui finisco perché no, faccio in modo di ascoltare un po' di questi testi, mi sembra evidente che Bombesin ha una cultura che non sarà certamente la grande cultura che poteva avere Cavalcanti, che poteva avere Dante, ma certamente comunque una buona cultura, e probabilmente la gioia di cui parla non sarà forse la gioia dei provenzali, la gioia come eccellenza, insomma, dell'essere, come compimento morale, però in qualche modo si avvicina un po' a quello. Cioè la dimensione povereccia a volte dà la sensazione però anche di introdurci una dimensione più raffinata, più spiritualizzata, non c'è più. Cioè, in questo senso Bombesin lavora forse anche in modo sorprendente anche su quel piano. E la sua scrittura, così, che è fondata sull'uso di parole come dolcezza, per esempio, in paradiso, no? Parole che vengono continuamente replicate, con molta. Ecco, forse ci dà proprio questa idea, no? di un uomo, insomma, che sta dentro la dimensione della città, della dimensione anche popolare della città, ma nello stesso tempo ogni tanto però vuole anche dirci, no, che ha letto qualche cosa di più, e che in qualche modo, insomma, la sua opera ha questa, anche una sua dimensione letteraria e non colta, ma insomma in qualche modo si avvicina anche a quella, all'idea di una cultura più alta. Allora, ecco, esatto, lasciamo il posto ai ascoltiamo appunto. Allora, dirò semplicemente i nomi: Maurizio Cucchi, appunto, che allegge Bombesin dalla Riva, e poi appunto Mary Barbara Tolusso, Giacomino da Verona, Giorgio Cristinoni, Lucione da Lodi, infine Fabrizio Bellini, Pietro da Barsega, perché è un nome davvero difficile.
Buonasera, intanto grazie per i bellissimi interventi che ti hanno preceduto. Io devo dire che mi sono anche molto divertito nel fare questo lavoro, faticoso in qualche modo, però anche straordinariamente appagante e divertente, e devo anche dire che mi è piaciuto molto soprattutto il fatto che questi autori, ma io ho tradotto solo Bombesin, la loro capacità di ridurre a una bassezza orizzontale della quotidianità la nostra esperienza, che per me è una spinta, una dimensione morale fondamentale. Gli uomini sono questa roba qui. Ogni tentativo di spinta sublime è puramente velleitario. E si può trovare in tutto questo molto, molto di più, in questa fisicità, carnalità, che esiste in una maniera vistosa in questi testi. Ed è stata, devo dire, la cosa che mi aveva spinto, avevo già letto Bombesin tantissimi anni fa, mi sono ritrovato, non mi ricordavo, mi sono ritrovato a casa le fotocopie che un amico mi aveva fatto all'Università, credo, di Pavia, del libro delle tre scritture. Poi, tornandoci, per merito, devo dire, anche di Matteo Leonardi, che è quello che ha curato l'edizione da lungo di questo libro, me lo sono letto e goduto, e ho pensato che sarebbe stato bello cercare di farlo diventare qualcosa anche nella nostra lingua, conservando, ma questo l'ho fatto nel corso della traduzione, qualche elemento, come diceva giustamente Giancarlo Pontigia, che non era necessario tradurre, anche questi superlativi bizzarri, strabellissimo, no? Queste esagerazioni magnifiche che fanno entrare immediatamente chi parla in contatto con chi ascolta. No? E a me piacerebbe, provo anche a leggere un pezzo della lingua originale, naturalmente in modo gravemente scorretto, ma tanto credo che non sia nessuno che possa contestare. No? Dunque,
se ci dici la pagina,
questa qui è pagina 30, quella della Spuscia, un'enorme puzza. Dig della prima pena, ecco detto, no? Dig della prima pena, dirò della seconda, cioè della Spuscia grande che il peccato circonda. Non può un altro aino, mi trova. O si ascunda, se lo avessi acquata, ben lì sarà a onda. La pusa e il soso aero del soffregio abrasente, del soffre, del soffre, abrasente, del soffre, il soffre si direbbe, no? Suffregare, ecco, del soffregio abrasente, le pusa di tutto il mondo, non parlo quasi niente. Lo avene tutti insieme, con tanto insolente, come aprire una gota, una buta, che quel pudor ardente. Pudor, pudor, è bello che c'è stato. La piusa di quel soffrigo si fortemente corrotta, se non qual esse sia, la nasaspa raguta, morte, caserà di angustia, tamagna avrà l'angoscia, tante forte quella pena, che io parlo quasi ogni volta. Come dunque può far quello che è tutto invuiato, che non può prendere al traino né asasare lo flau, se no di quella busta, con quel e blasfemao, volem che sia sempre così passionato. Poi, quella terribile pena, mi pare che quella sia, se fosse in una casa che fosse di più incumpia, e io gestesse ben poco, o idè con martaria, che gli occhi mi transeravano e il flau mi mancaria, o idè che può far quello che stare in tal pudor, che dopo prende al trairo l'infernale altur. Quando io penso su verso, e ho sonto in gran tremor, di quel pudor ne guarde lo nostro creatore. Poi, dis lo peccaur, o son te un uomo venuto, quel gran pudore è questo, o lo son te al desambiuto. Un terra morirebbe, ma io non fisco il sudo, in me non so consiglio, così son te confonduto. Beh, adesso va, non si E notate che poi questo dice vorrei persino morire, no? Come se fosse ancora vivo, cioè la concezione della morte. Io ho fatto questo. Detta la prima pena, narrerò la seconda, cioè quella gran puzza che il misero circonda. Non può avere altra aria nel luogo in cui fuggire, avesse solo questa di pena basterebbe. La puzza è l'aria sporca dello zolfo bruciante. Quella di tutto il mondo confronto a questo è niente. Se avesse tutto insieme, per quanto puzzolente, non varrebbe una goccia di quella puzza ardente. La puzza dello zolfo è tanto ripugnante che se un qualsiasi uomo quel poco ne annusasse, ne avrebbe colpito, ucciso sull'istante. Tanto è dura la pena che quel che dico è niente. Cosa potrebbe fare, essendo tutto avvolto, senza altra aria che quella, avendo respirato soltanto quella puzza? E siccome è dannato, sarà sempre in tal modo, lo sappiamo, tormentato. Oh, che pena tremenda mi sembra che sia questa. Fossio in una casa tutta piena di fumo e ci stessi anche poco, sarei un disgraziato. Avrei gli occhi che piangono, mi mancherebbe il fiato. Dio mio, cosa può fare chi è dentro quell'odore che non può prendere aria dell'infernale bruciore? Quando io penso a questo, mi viene un gran tremore. Ti salvi dalla puzza, il nostro creatore. Dove sono arrivato? Si chiede il peccatore. Ma che gran puzza è questo? Dove sono venuto? Morirei volentieri, ma non sono ascoltato. Non trovo in me ragione, mi sento annichilito. La pena del calore per punirmi non basta. Risparmiatemi questo che molto mi tormenta, ma in onor di peccato vissi una vita guasta, per questo questa puzza che mi affligge e sovrasta. La puzza che io soffro è cosa da non credere. Se al mondo solo un poco ce ne potesse stare, magari in un vasetto, talmente ammorberebbe che tutto il mondo e l'aria presto si perderebbe. Di me, l'asso tapino, cosa sarà creduto se dentro questa puzza soffro così straziato? Io piango, oh che tormenti, sono stanco e pentito, non potrò più star bene, per dimora in estato. Da questo puzzo orribile chi mi potrà salvare? Qui non trovo nessuno per farmi consolare. Oimè, lasso e capino, che cosa devo fare? E chi posso pregare che mi possa salvare? E qui finisce questa puzza.
Allora Giacomino si da Verona, appunto. Io sì, mi sono indubbiamente molto divertita perché sono stata costretta poi ad andare a caccia alla ricerca dei codici, perché è vero, come diceva il professor Chiese, anche il dottor Cottigia, che a parte come si della riva su Giacomino da Verona, per esempio anche gli altri, non si sa nulla. Però è anche vero che per Giacomino da Verona si sa molto di più, forse per quanto concerne proprio i suoi testi. E questo perché? Perché ci sono quattro codici, innanzitutto, dal Medioevo fino alla fine dell'Ottocento, su Giacomino da Verona, il più antico è quello della Marciana di Venezia, di autorevole anche, fino arrivare all'Ottocento, quello di Oxford. Ma ci sono anche diversi studi fatti soprattutto alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Come mai? Perché Giacomino da Verona, più che con le sin della Riva, paradossalmente, è stato connesso a Dante, cioè c'era, agli studiosi interessava molto capire se Dante effettivamente avesse letto Giacomino da Verona o no. Più che con le sin della Riva, perché ci sono effettivamente più connessioni. Per esempio, le connessioni sono che nel terzo canto dell'Inferno di Dante, lì dove lui spara fuori, smaltisce il suo anatema, bestemmiava il Dio, i loro parenti, la specie umana, il tempo, il loco, il seme di loro semenze e loro nascimenti, è quasi copiato da Giacomino da Verona, che è il pezzo che poi io cercherò, tenterò in qualche misura di leggermi. C'è, cioè, per esempio, poi un'altra cosa, nelle Malevolge, Dante, nei barattieri, cosa fa? Copia la pena, una pena che è quella di cucinare il dannato, arrostirlo, insomma, masticarlo, fare di più, ed è praticamente copiato proprio da, copiato, insomma, molto simile a Giacomino da Verona. E così ci sono altri modi ancora di dire di Dante che ritornano sovente anche in Giacomino da Verona. È ovvio che, come diceva il professor Chiesa, anche c'è stato Cortigia, uno è letteratura, uno insomma è un movimento di didascalico, la qualità è spaziale, ma esistono diverse scuole di pensiero. C'è chi dice, sì, secondo me l'ha letto, chi no. Perché? Perché intanto non possiamo dimenticare che Giacomino da Verona, Dante Alighieri, scusatemi, Verona è stato un punto di riferimento fondamentale, è tornato più volte dal 1312 al 18 e siamo, chiamato da Gran Carlo di Cagliari della Scala, e siamo in piena fioritura poi della Divina Commedia. Allora dico io, che sto dalla parte di Cesare Segre, un po' di quello appunto pensa che l'abbia letto. Dante Alighieri compie questo suo capolavoro, insomma, no? Che di genere, però, nel senso che la Divina Commedia era un poema, appunto, morale prescritto come gli altri, anche se a livelli molto inferiori, ma era un genere più o meno di moda, soprattutto al nord, no? Rispetto al sud. E quindi mi fa strano che un poeta curioso, insomma, come Dante, ci non dia un'occhiata a quello che fanno i colleghi, magari anche per disprezzarli. Però, insomma, effettivamente, soprattutto poi se va a casa loro, cioè se risiede a Verona, per cui io sono un po' dell'idea, effettivamente, che Dante un'occhiata l'abbia data, ecco, ma qui ci sono diverse scuole di pensiero, sono tutte ipotesi. Per quanto riguarda la lingua, le ho già detto, anche perché non sono stata assolutamente brava, come Maurizio Cucchi, che è riuscito, un'invidia folle per questa cosa, ad esaurire negli anni schicchi anche il senso compiuto, come facevano loro con abilità tecniche straordinarie, invece ho avuto bisogno dell'Alessandrino. Quindi non sono riuscita a masticare la lingua come avrei voluto, magari con più libertà, o comunque se tradurre vuol dire tradire, anche diciamo che ho tradito, mi sono andata a fare anch'io per tradire soprattutto la metrica, perché sì, ok, rispetto dell'Alessandrino, ma non sopportavo la monorima era qualcosa che non potevo proprio tenere, quindi ho cercato di creare delle assonanze interne, alliterazioni, rime interne per mantenere il ritmo, e, però sì, evitando la monorima magari anche con troppa rapidezza a volte in maniera assoluta. E basta, allora vi leggerei, però vi devo leggere, scusate la volgarità del gesto, ma vi devo leggere dalla foto che ho fatto al codice, un codice appunto, quello che trovo, perché lì ci sono i segni diacritici e quindi riesco a capire la pronuncia, ma leggerò comunque malissimo. E qui siamo appunto sempre, le descrizioni sono molto simili come quella di Maurizio, e qui è il dannato che si dispera, quindi cerco di leggerlo in volgare, dico, ma sarà un disastro.
Dice magari prima in italiano?
No, la pagina 191. Dondolo Beccaro, il 16 spera d'avere più di perdonanza, da cui l'assento fera, mo pena sopra pena, fuoco e presone crudela, da quell'ora, innanzi, davvero sempre spera. Perciò, defoso meglio al misero cattivo, esso mille ore morto, che pur un sol vivo, che non ha lì parento, né prossima amico, lo qual coarge possa, tanto che voglia configo. Molta derisione, come vogliono quitare, essi fa quell'azzente alle dispese fiare, dirando l'uno all'altro, la ben militare, avesse che la sua vita dove vedeva male. Mo, è il tempo, dove venga, e lo quale scherza mai, lo ben non ne saprà. Dopo se il mio desiderio molto d'oracolà dentro questo fuoco zamai non desirà. E se no, nella mensa e le arme ben venire, de ciò che nel servì ben già farà impartire. Dando buonezza in gloria con molto gran sospiro, la miser peccatore ad alta voce dir. O miser, mi cattivo, valento e malastru, e il cumulo dei ministri è sul tempo tu. La stessa creatura comune fosse naxu e nanzo catal porto qui già posso venire. E qui c'è la famosa predizione, adesso maledetta, maledetta sia l'ora, la notte, il dì e il ponto, quando la mia mare come pare sta conso, e dal ponte lui che nel trasso defunto, quando il non maledia, talon come sonto. E quella appunto, maledetto il giorno, qui lo traduce così, e ma Dante appunto ha poi quella che vi ho citato prima, mi segnavo il dio, maledetto il luogo, il tempo, eccetera, eccetera. Allora, in italiano è così. Il peccatore allora non può che disperare di non avere perdono da quella gente atroce, da quel momento in poi può aspettarsi di avere sol pena sopra pena, fuoco e dura prigione. Al misero cattivo, sicuro, erano meglio mille ore da defunto che una sola da vivo, che lì non ha parenti, e neppure un vero amico, e a tutti non importa neppure quanto un figo. Queste crudeli beffe che ho appena raccontato, che tante volte al giorno quella gente commette, che lo fa urlando, egli ha ben meritato, avesse nella vita di Dio l'opera amato. Ora è venuto il tempo dove sarà ingannato, tempo in cui non si compie nessun tipo di bene. Anche se mai ci offrisse un monte d'oro colato, non potrà mai più uscire da quel luogo spietato. E se egli non ammazze e tanto meno armamenti, come sfruttava un tempo, saranno patimenti. E allora, in cui inizia lo sventurato a dire con gran spreco di voci e con enormi sospiri: o misero, cattivo, dolente, sciagurato, in che soci crudele cui mi sono imbattuto, piacesse al creatore che io non fossi nato piuttosto che arrivare in questo luogo violento. Maledetta sia l'ora, la notte, il dì e il momento in cui mia madre scelse di unirsi con mio padre. Maledetto chi scelse di non farmi affogare dentro il battezzatoio, per quanto sopravvivo. Grazie.
Funzione da noti, devo dire, come ha detto Neri, sarà banale, ma è stato anche per me molto divertente. Io mi sono trovato ripreso con un dialetto che non è il mio, pur vantando di essere bilingue dialettalmente, perché sono metà varesino e metà bergamasco. Parlo entrambi i dialetti, li capisco entrambi. Il dialetto di Uguccio, ovvero di Genova cremonese, ci entra molto poco, però la mia, diciamo, consuetudine con due dialetti mi ha molto comunque aiutato, nonostante la distanza linguistica sia non notevole, ma sensibile, diciamo. Devo dire, Uguccione presenta il testo meno raffinato dei quattro. sembra quasi che copi un po' qua e là, da Beauvaisin, da Giacomino, però è un'impressione superficiale, perché poi, pensandoci bene, anche rispetto alla questione della conoscenza di Dante, di questi autori, noi forse viviamo in una società dove la comunicazione è così esasperata e così importante che pensiamo che nelle epoche passate non si comunicasse, non è vero, si comunicava con altre modalità, con tempi diversi, ma si comunicava. Questi autori, io sono profondamente convinto, tra loro si conoscevano, perché un buccione pesca un po' di qua e di là, ripropone immagini paradisiache o infernali, addirittura con le stesse parole di Montesino, con le stesse frasi. Sicuramente lui è il meno intellettuale dei quattro, sappiamo pochissimo di Buccione, ma una quasi certezza è che non fosse ecclesiastico in alcun modo, neanche appartenente a un ordine minore come Montesina, forse addirittura un uomo d'armi. Comunque dà l'idea di essere un autore che ha orecchiato molto bene il genere, e quindi qui c'è la comunicazione, e lo ripropone, diciamo, con non molta originalità, ma con grande concretezza, con grande vivezza di immagini. Usa questa lassa monorima che alla fine risulta per il nostro orecchio contemporaneo forse un po' spiacevole. Però quando io mi sono trovato nella necessità di decidere se mantenere o meno il ritmo, alla fine ho deciso di mantenerlo quasi integralmente. Infatti, dei quattro sono quello che mi pare che ha riprodotto più fedelmente la lassa monorima, senza contare le sillabe. Buccione scrive nel Detersivo di Alessandrini, però ho cercato di mantenere questo ritmo. Questo perché ho voluto rischiare l'effetto signor Buonaventura, che forse un po' c'è qua e là, per necessità e anche a volte per volontà di spezzare un po', ho cercato un'assonanza invece della rima, ma sono episodi abbastanza sporadici. E ho cercato di mantenere questa fedeltà al ritmo perché trovo che, essendo Buccione il meno raffinato dei tre, abbia scritto questo testo per un pubblico molto, molto ignorante, se mi passate il termine. E questo è un sermone che poi è passato, credo, immediatamente alla tradizione orale, veniva poi ripetuto anche da altri, credo, da altri predicatori. Quindi Buccione insiste su concetti molto semplici e li ripete continuamente. Leggere tutti i 700 e rotti versi del libro, qua ne sono stati poi estratti 200, dà l'idea di una gran confusione, perché lui non svolge assolutamente nessun tipo di vicenda, non passa dalle pene infernali alle gioie del paradiso così, senza motivo apparente, intraprende un discorso su un argomento, poi così, ma non è neanche molto moderna. Se pensiamo a noi, nella poesia contemporanea sospendere la narrazione è abbastanza, ciò si fa, lui lo fa continuamente, poi riprende più avanti, anche lì senza apparente motivo. Questo perché? Secondo me perché lui, rivolgendosi a un pubblico di auditori, forse anche pochi di questi in grado di leggere, aveva bisogno di usare La ripetizione continua, aiutata anche da questo ritmo incalzante della massa non rima, per far entrare nella testa di questo pubblico i pochi concetti che lui voleva far entrare, tutto sommato. Quindi io, rischiando un po' l'effetto del signor Bonaventura, come ho detto prima, ho cercato comunque di non tradire questa propensione di un cuccione, perché secondo me è tra i quattro quello che si caratterizza meglio, mantenendo anche nella versione, diciamo, contemporanea questo ritmo incalzante. Anch'io cercherò di leggere qualche verso, pochi, nella lingua di un cuccione. Chiedo subito perdono, ma d'altronde, come detto all'inizio, prima nessuno può dirmi che nel XIII secolo non si pronunciasse così. I versi iniziali. Alto nome comenzo, padre, Deo creatore, divina maestà, verasio salvatore. A ti prega e t'adora di grandi e di minori, principi e di re, di marchese e contorno. Sire Deo, chi t'offende deve aver gran paura, se li remembra del fuoco e del calore, che la scrittura dis e i nostri antecessori, che è nell'inferno e nella grande lettore. Quelli che là dentro molte mal fa, Signore, l'anno se troverà nul pol albergaore, letto mi banca che sia d'onore, vairini armelin contra mi cubertore, non ha desduto de sparvermi da stor, né so se gerne qual sia lo pezzore. Tutti son pieni d'ira e de furor, e te plui nigri de corpi mi da voltor, e nell'inferno è un altro maior, che maior che nessuno come vedesse ancora, né zamai non potrà nessuno fruito ni flora. La foglia e lo fusto tronca come rasore, e boia o la boia su monta il peccatore, e zò de su trabuca, quando è pluie in altor, e caccia in un fuoco che de si gran calor, che 100 anni di paranci che sia il freddore. Nel tuo nome comincio, Dio Padre Creatore, divina maestà, vero Salvatore. Ti pregano e ti adorano i grandi e i minori, principi, re, marchesi e gran signori. Ha molto da temere che ti offende, Signore, se si ricorda bene del fuoco e del calore, e dei nostri antenati di cui parla la scrittura, che sono all'inferno, nella tenebra più scura. Chi sta là dentro è un malvagio peccatore, là non si troverà alcun buon albergatore, né letto, né desco che abbia onore, né vaio, né ermellino, né drappi di valore, nessun piacere da sparvieri e astori, non si distinguono i peggiori, sono tutti pieni d'ira e di furore, degli avvoltoi e dei corvi ancor più neri. C'è un albero all'inferno, grande assai, più grande di qualunque si sia visto mai, che nessun frutto o fiore porterà, giammai. Lisci come una lama il tronco e la foglia, il peccatore s'arrampica, voglia o non voglia, e precipita quando è più in alto, e cade in un fuoco così ardente, che 100 anni, perché si prende, sono niente. Vengo un altro pezzetto dove, ecco, una caratteristica di Guccione è anche di abbandonare il discorso che sta facendo, praticamente dicendo mi fermo qui perché non ho voglia di andare sufficiente, molto sincero. Un modo per farlo è questo, per esempio, quando comincia a raccontare la storia di Adamo ed Eva e smette subito. E siccome io so credo senza ogni tenor che tutto questo è vero, Deo magno redentor, pur che te placa altissimo Signore, tu me perdona, che sai, son peccatore. Padre del cielo altissimo, re di gloria possente, gloriosa maestà, verace onnipotente, lo siedlo formassi tutte in primeramente, cielo, terra e mare, che tutto era niente. Posta fai Satano, nostro primer parente, della costa da lui, de lui formasseva in presente. E la manza del pomo che vede un serpente, accompagnò Adamo, allo infeon presente. Tanto il capitolà finché il semisalente. E siccome credo senza alcun timore che tutto ciò sia vero, Dio grande Redentore, se ti piacerà, altissimo Signore, perdonami perché sono un peccatore. Padre del Cielo Altissimo, Re di Gloria Possente, gloriosa Maestà veramente onnipotente, formasti il mondo dal nulla, cielo, terra e mare, quando non c'era niente. Poi creasti Adamo, nostro primo parente, dalla sua costa modellasti Eva nel presente. Ella mangiò la mela, che le diede un serpente, e poi al compagno Adamo la donò, e gli fece una tal predica che quello la assaggiò.
Sì, buonasera. Partiamo dal nome, Pietro da Marsella Pecchi. Giustamente io e il curatore prima dicevano che era già pronunciabile, era difficile, io me lo ricordavo come Bascapè, un paese al porto di Milano, a Pavia. E quando Maurizio mi ha chiesto di tradurre con questo autore, io ho fatto un chiunque andare a cercare qualcosa e non c'era niente. Non c'era niente nella lista dell'autore, perché tu questo ci potevamo formulare poco, perché poi alla fine dovevamo tradurre un testo. E anche nel testo non c'era nulla, se non uno scritto alla biblioteca braidense che io andai a visionare e non ci capì niente, perché era uno scritto in una lingua che naturalmente per me era incomprensibile. A un certo punto riuscì a trovare, grazie a un professore, un linguista dell'Università di Milano, un mio vecchio amico, un testo, e allora finalmente dissi, oh, posso cominciare a lavorare. E una volta letto il testo non ci capì nulla. Nulla, perché naturalmente mi aspettavo di trovare qualcosa di simile, per esempio a Voluzione della Vila, che ha molti richiami con quello che gioco male milanese dell'epoca. Qui c'erano qualche parola, prima il professor Conti ha citato Cadrega, ma certo, a un certo punto io leggevo, mi sembrava longobardo. Cioè, per me era quello di non la leggerò perché mi incarterai la lingua, non saprei neanche come fare. Ma sul discorso della metrica, qui vorrei dire una cosa, e questo poi è stato un rimaneggiamento probabilmente di altri rimaneggiamenti, quindi qualcuno ha pensato prima di me di tradurre forse nella sua lingua, per come si è spostato questo testo, chissà come, anche perché saltano un po' tutte le strutture che abbiamo detto prima, ma molto precise. Diciamo che mi sono sembrati versi liberi dell'epoca, per quanto la libertà potesse naturalmente esserci su un testo del genere. E quindi io ero abbastanza contento, perché non avevo poi più così tante sequenze letterarie da poter rispettarci, no? Quella sicuramente di un ritmo, perché è una scrittura fatta per essere letta, bla bla bla. Però mi viene in mente, anche quello che diceva il professor Pietro, che quello che ci mette un uomo nel contesto letterario è quello che ha, cioè quando naturalmente indicava giustamente che il paradiso è una città, un'autopista, non è che mandassero fiori di lotto una volta come odore, e anche naturalmente gli ambienti, e che Dante ci mette quello che aveva, no? Al suo tempo, la sua città, fa il politico a un certo punto, no? Quindi ci mette la politica, ma anche tutti, probabilmente leggendo quel testo, sapevano, però noi non sappiamo molte cose, tant'è che Boccaccio a un certo punto di andare a leggere, Boccaccio, e di spiegarlo, non so chissà quanti ce n'erano davanti in una chiesa, no? In ambito letterario a capirlo. E quindi alla fine io mi sono trovato abbastanza libero su questa cosa, perché io poi sono messo quello che vedo io, per un tentativo di immedesimazione del tempo, e anche naturalmente, quindi naturalmente un discorso che può essere quello filologico, va bene, ma poi quello di tradurre in una lingua moderna partiva dal discorso che faceva, secondo me, correttamente Cucchi, dell'orizzontalità del testo. E non lo so quanto, come dire, il discorso sull'alto e il basso del testo possano, come dire, significare, perché poi quello che contava è che quello che conta è che uno, non lo so, scrive per arrivare, no? Per cercare di dire qualcosa. Dante lo fa con gli strumenti e naturalmente il mondo che gli appartiene, e questi autori lo facevano con questo. Non so quanto potesse poi, come dire, dare un segno profondo la complessità, cioè la complessità anche nel suo aspetto più orizzontale, diretto, umano, popolare, e deve far leva su un mondo che è quello del dire e del ricevere, che vive quel mondo. Ecco perché A un certo punto ho scelto delle parti che non è che passi il capè, avessi una grande descrizione del paradiso dell'inferno, ricca dal punto di vista così della fantasia. Lui parte un po' da prima, no? Questa è una riscrittura, un sermone divino dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ma io, per quello che avevo letto, mi era piaciuto molto il fatto che lui avesse prima spinto il piede molto sui famosi peccati capitali, no? E poi quando c'è la presentazione di Dio e dell'inferno, no? Non è che va molto sul sottile, cioè ti presenta lì una cosa che mi faceva venire in mente che tutti gli autori, comunque, forse perché noi oggi lo vediamo così e lo traduciamo così, ma non è che siano esenti da una sottile ironia. Cioè la sottile ironia, che è quella della città, no, fantastica, grande, dell'inferno, secondo me in chi scriveva non poteva non passare. Cioè è chiaro che il dettato sembra molto diretto, no? Cioè l'inferno, quindi il terrore che doveva naturalmente creare in chi ascoltava era la bellezza, no, del paradiso. Ma chissà, no, quanto potevano naturalmente giocare con il testo, con l'ironia. E allora quello che io ho tentato di fare era questo, no? Partire da una lingua che naturalmente stava un po' in crocevia, chissà, Roma, via, Milano, si sa bene quali influenze poi potessero avere, se sappiamo benissimo che il dialetto di Milano in centro non era uguale a quello che stava per volte corpi sardi o chissà dove, no? Cambiava, no? Il dialetto ti spostavi di 2 chilometri, un termine valeva una cosa, un termine valeva un'altra. Quindi naturalmente, seppur nella sua totalità, quindi nella sua comprensibilità, c'era una parola che passava e non passava. E allora io ho scelto questo, no? Leggerò due pezzi, uno breve dei primi peccati e poi quello dove ci sta quella famosa parola che ancora oggi, chissà perché, è un po' più sopravvissuta, no? Pure anche Milano l'ha persa per tanti aspetti, però nell'area romana cadrina. Cioè non è una parola che proprio chissà perché ci sono cose che resistono, no, alle condizioni, e chissà. La prima è la superbia, che a Lucifero appartiene. Cercò la sua amicizia quando era molto bello e fu con lei scacciato dal cielo nell'abisso. E poi l'ha data al mondo per farcela restare. L'uomo l'ha pigliata e la tiene come amica. Perciò verrà cacciato dalla divina corte. Seconda è la gola, quella malvagia ancella. Fa vendere la casa, la terra e poi la vigna. Per Dio non lascia fare nessuna carità. È ingorda e non si sazia, è senza dignità. Ti spinge a fare furti, ti insinua alla rapina, pretende ad ogni pasto di essere servita. Ha indotto in tentazione i primi genitori, che forti e vigorosi vivevano contenti, in paradiso insieme, sempre allegramente, ma furono scacciati molto malamente. Adamo restò nudo e Eva altrettanto, ma per quel vizio la gola non votava con tanti. Così anche San Paolo mi ha dato spiegazione. L'uomo deve vivere con la moderazione. L'uomo ne è colpito, quindi è ammalato. Dalla casa divina, perciò sarà scacciato. La terza ancella ha un nome ed è fornicazione. Chi è saggio lo capisce che a Dio non è gradita. È Dio a giudicare lussuria e infedeltà. E queste cose lui non le sopporterà. Dei vizi è il peggiore, è la più grande assura. E questo è scritto bene nella Sacra Scrittura. È immensa questa colpa, e l'uomo che la compi non riesce a liberarsi dal fondo del suo cuore. L'uomo ce l'ha addosso, se n'è innamorato. Perciò dal paradiso lui verrà scacciato. La seconda parte che volevo leggere invece è quella in cui c'è, diciamo, la preparazione per il giudizio universale. A me è sembrato, dico una cosa brevissima, come diceva, come hanno detto molto giusto, perché l'inferno interessa di più, forse perché l'opera di umano, di vivo, cioè ci riconduce a qualcosa che, sì, c'è l'utopia, però insomma l'aspetto più diretto delle cose che passa attraverso naturalmente l'esperienza umana ce l'abbiamo davanti, perché forse a un certo punto sull'inferno la fantasia, visto che la vita spesso ce ne riserva diciamo più in abbondanza di materiale, ci spinge a questo. Ma è anche vero che naturalmente io credo che la bellezza su un sito della Treccani, ho letto su un sito, sì, su un sito della Treccani, ho letto sulla nota di Pietro Bassegapè che sviluppava con poca originalità un concetto didattico. Ma non lo so, poi questa originalità, no, che risale anche prima a Dante o a tanti altri, quale sia, se non effettivamente quella che importa e interessa per chi sente, per chi andava a sentire queste cose, chi si avvicinava a un testo del genere, probabilmente non poteva essere interessato da un certo punto di vista, interessato o a livello della letteratura o a livello naturalmente dell'esperienza umana. E quindi a un certo punto doveva essere qualcosa che riguarda la prossima volta. Il livello, come dicevo prima, non è determinante, perché anche se nel soggetto popolare, cioè la parola passa se è una parola incisiva, altrimenti non l'avremo valida. È una certezza folle, l'amara convinzione, di possedere sempre ricchezza e grande lusso. Perché ho veduto queste tristissime chimere cadere molto in basso, perdere l'altezza. Il mondo dove stiamo è fragile ed è vano. Quello che stringiamo ci sfuggirà di mano. Ognuno ha da pensare e bene ragionare. E con quattro concetti si può così salvare. Il primo è il trapassare e poi resuscitare. Il terzo è il paradiso e il quarto è l'inferno. Chi ha in mente questa strada vivrà senza peccato, ma chi non la percorre, se prima gli va bene, poi sarà dannato. Di questo nostro mondo abbiamo raccontato e cosa si nasconde dentro il povero uomo, e come Gesù Cristo è sceso sulla terra, passando per la madre, la Vergine Maria, per poi portare il peso fin sopra la sua croce, così che la salvezza per noi avesse voce. C'è ancora altro da dire, restate ad ascoltare di Dio onnipotente che valuta la gente. Nel giorno più tremendo, quello del giudizio, lui sarà il flagello, terribile rovina, potere di ogni cosa, la grande autorità, e avrà per compagnia la sua cavalleria. Gli angeli gloriosi e i santi più preziosi, sarà l'immensa luce del largo suo splendore, vivida presenza, immagine del sole, altissima sapienza, immane sua potenza, il re di ogni vivente, fortissimo, imponente, su quella gran carrera, lassù solennemente.
Grazie. Salutiamo la poesia greca. Buonasera.
Dio, questa cosa l'avevo messa per il modo di mettere la vanagloria.